Allora, album, l'ultimo album che avete registrato si intitola, vuoi dirlo tu? Ok.
Alieni alienati, ti faccio anche vedere la cover.
Girala un po' che c'è il riflesso. Eccolo là, benissimo.
Ok.
È un disco veramente spettacolare, adrenalinico.
Grazie.
Veramente tanto sound. Si sente una produzione di un certo livello, insomma.
Sì. Beh, devo dire che è stato un lavoro lungo di 4 anni, una gestazione lunga veramente.
Però si sentono questi 4 anni. Vuoi raccontarci un po' il tipo di lavoro manageriale che stai affrontando con la band?
Sì.
Vuoi raccontarci un po' quali metodi utilizzi per promuovere la band nei media, nei nuovi media? Qual è il lavoro di booking e di management? Ti lascio un po' la parola per raccontarci quella che è la parte più pratica della produzione una volta uscito il disco, insomma.
Allora, intanto come tu poc'anzi hai accennato, a volte la figura del produttore artistico ed esecutivo si confondono, tendono a stemperarsi l'uno nell'altra. Questo per esigenze, perché quando tu c'hai una grande etichetta che ha un sistema tradizionale di distribuzione delle mansioni, tutto è più semplice. Ci sono i vari quadri, c'è una struttura ad albero e ognuno ha la sua mansione, no? Ma nel mio caso, non essendo un produttore, non essendo Desmond Child, questo è il bisogno. Ho dovuto un po' fare barcamenarmi tra il ruolo di finanziatore per quel che concerne la produzione master, la provini, la pre-produzione, la post-produzione, e poi quello che è la promozione, ma soprattutto anche la vendita commerciale, no? E poi il ruolo artistico è quello di organizzare da un punto di cioè di assumermi gli oneri organizzativi, decisionali, essere a capo delle responsabilità inerenti all'immagine del progetto e creare un preciso team di lavoro e di collaborazioni, per cui autori, compositori, arrangiatori, programmatori, ingegneri del suono, anche musicisti, perché si sono usati anche dei session man, come sai, programmatori, anche poi di trovare gli studi di registrazione, i tecnici del suono. Quindi questo, diciamo, è stato un lavoro abbastanza estenuante e questi 4 anni sono stati, come dire, pieni di alti e bassi. Nella fase di startup ci possono essere infiniti errori di valutazione che tu non consideri, perché poi gli eventi cambiano tanto, anche le contingenze a livello di economia che hanno cambiato quelle che sono le capacità anche di approccio a livello finanziario, no? Cioè uno ormai tende a tenersi di più i soldi perché ha paura di trovarsi poi, come si dice, col culo per terra, utilizzando un'espressione poco ortodossa. Per cui ci sono stati step up e step back, che in termine tecnico significa degli alti e bassi, delle cadute, degli avanzamenti così di livello. Diciamo che nel disco c'è stato un approccio molto positivo per quanto mi riguarda, cioè io l'ho preso un po' come la scommessa definitiva, per cui ho dato tutto me stesso e ho pianificato, ho fatto proprio un business planning e mi sono occupato proprio dei minimi dettagli. Forse anche per questo che il disco è il risultato, perché non mi sono fermato di fronte a come dire, a nulla, cioè neanche a un messaggio. Non mi sono neanche accontentato del messaggio fatto in una certa maniera. Il disco è stato missato ben 3 volte. Cioè, il primo, addirittura il primo a missare il disco è stato Thomas Di Candia, che è stato Grammy Award e ha missato band come Fleetwood Mac, Weezer, e ha fatto un missaggio che sinceramente ha deluso parecchio le mie aspettative. Per cui poi sono passato ad un altro mixing engineer che ha creato un ibrido che suonava un po' troppo pop e un po' troppo orientato verso l'elettronica. Invece, quello, dato che comunque la band aveva come scopo, come target, come vision, il creare un album che suonasse americano. ma non suonasse americano nel senso tradizionale del termine, perché quando si dice suona americano sembra che parliamo di band pop, alla, non so, con un sound molto vicino ai Maroon 5, queste cose qua. No, suonasse come un disco di rock americano, per cui avesse un approccio molto possente per quanto riguarda il guitar playing, la struttura, la struttura ritmica, per cui tutto ciò che concerne le ritmiche di basso e batteria. Cioè, volevamo un sound monolitico che potesse in qualche maniera bilanciare quello che è il mio approccio vocale, che è molto melodico. Per cui questa è stata la scommessa, e secondo me è stata una scommessa vincente, perché alla fine la mission e il team di collaborativo ha creduto con me a quello che è il progetto, e questo è fondamentale. Quando tu scegli un team di lavoro, tu devi avere fiducia nel tuo team, ma il team deve ricambiare questa tua fiducia. Ci deve essere proprio un'osmosi. Quando si lavora in osmosi, veramente si ottengono i massimi
Alla fine
risultati.
il disco chi l'ha mixato?
Allora, per il disco, alla fine, intanto volevo citare una persona che ha avuto un merito enorme nella realizzazione di questo disco, che è il mio batterista. Antonio Aronne, un giovane batterista polistrumentista, il quale ha arrangiato tutto il disco con me e ha fatto un enorme lavoro a livello di creazione delle strutture, arrangiamento nel suo home studio, stravolgendo i pezzi, per cui alcuni pezzi erano anche stati recuperati dal passato. Io ho avuto questa band di Dr. You negli anni 90 sulla scia del grunge. Quindi ho ripreso dal cassetto alcuni pezzi che comunque suonavano datati e li abbiamo stravolti. E lui, devo dire, ecco le nuove generazioni che sanno come mettere le mani su un computer, come ottenere la qualità da quel poco che hanno, anche in fondo, perché qui non stiamo parlando di un ragazzo che ha chissà quali equipaggiamenti, no? Ma è uno che ha una grande vena creativa e soprattutto è un maestro dell'arrangiamento e dell'editing. Quindi, ed è un grandissimo batterista. Quindi una grande nota di merito va a lui. E ricordatevi questo nome, perché secondo me è destinato ad avere un grande futuro. Antonio Aronne sta già occupandosi di arrangiamenti e produzioni per altre band, ed altri cantanti o cantautori. E abbiamo scelto come produttore definitivo e sound engineer definitivo Joey Marlett, che è un giovane produttore statunitense. Che tra l'altro vorrei organizzare un'intervista con lui, cioè, e questo vedrai che è una promessa che ti faccio, perché Joe è un grande, e lui ha addirittura lavorato inizialmente con i Nirvana, e poi passando per band da Destiny's Child fino ai Foo Fighters, Queen of the Stone Age, Blink-182, Seal e anche Laura Pausini. Io lo dico con il sorriso perché, insomma, rispetto agli altri, alle altre band, comunque stiamo parlando di tutto un altro
Un altro
genere.
genere, fondamentalmente.
È un professionista che diciamo, ha il tocco magico, per cui tutto ciò che va nelle sue mani suona da Dio. E io lo sto anche un po' rappresentando qui in Italia, per cui chi fosse interessato ad un deal con Joe, può contattarmi e vediamo, insomma, di trovare una buona. Magari, ecco, poi tu ci presti lo studio. Non lo so, avete degli studi voi, immagino, lì, no?
Noi abbiamo un sacco di allievi che hanno un sacco di studi. Soprattutto
Per cui non c'è problema.
gli ex allievi, quelli che hanno finito Recording Turbo System, che si sono costruiti lo studio, ce n'è parecchi. Inizia a dare soddisfazione la nostra scuola.
Certo, e poi comunque tu lo sai, non è necessario un grandissimo studio, quello che conta è il manico, cioè
Oggi come oggi sì, assolutamente.
chi è dall'altra parte della console, per cui che abbia un grande orecchio, abbia un gusto nel creare il sound giusto per il tipo di stile e per il tipo di artista.
Ma guarda, noi abbiamo fatto giusto l'altro anno una prova con diciamo una specie di contest o di sfida di mixaggio, ma era amichevole, diciamo, è partita in maniera molto amichevole, con uno studio dotato di SSL e tutti gli outboard necessari, confrontato con un mixaggio realizzato da noi su una band decente, registrata male. Che dire, sicuramente la differenza era, non voglio dire che uno suonasse meglio o peggio, però siamo arrivati, insomma, la differenza era veramente minima. Cosa conta? Conta la preparazione, conta come una persona si approccia al mix, il suo background, la sua professionalità, sono tutte cose che noi cerchiamo di dare nella nostra scuola.
È fondamentale, però è quello che volevo dire, perché io sono anche un coach motivazionale, per cui quello che è fondamentale, che bisogna anche insegnare ai musicisti e chi si e futuri diciamo future band o comunque a chi si come dire si relaziona per la prima volta a una produzione discografica. E a quelli che sono proprio bisogna cercare di indirizzare verso quelle che sono le regole del successo, perché è meno di quello che sembra. Quello che è fondamentale è che poi devo dire, perché io mi ritengo un fortunato, perché secondo me io sento che questo disco arriverà a raggiungerà quello che era la mia vision iniziale, no? E la mission che io ho sposato con tutti i miei collaboratori, con chi ne ha preso parte. Qui bisogna, è l'atteggiamento che fa poi il successo di una produzione, l'atteggiamento iniziale, cioè io non smetterò mai di dirlo, cioè il business planning iniziale è fondamentale, poi però bisogna studiare bene il livello qualitativo e comportamentale anche produttivo del team di lavoro, perché se ti capitano persone che ti bloccano e mettono il freno a mano alla macchina, non possono far parte del tuo team, questo è fondamentale e bisogna farle fuori prima che sia troppo tardi, perché qui è in ballo il futuro e il risultato di una produzione. Non è che bisogna essere spietati, però bisogna essere anche realisti. E poi il fattore spazio-tempo è fondamentale, perché è un elemento basilare nella pianificazione progettuale, cioè come dicevo prima. Molti ormai tendono a fare le cose a distanza. Per esempio, anche io non nascondo che questo disco 4 anni ho fatto 3 viaggi in California, ma in alcuni periodi ho dovuto seguire le cose a distanza, via email, per cui ci sono stati tanti misunderstanding, tante situazioni che non riuscivamo dalle quali non riuscivamo a uscire. Quindi questo potrebbe essere un fattore limitante. Realizzare una produzione a distanza può avere i suoi pro e contro, per cui la rete oggi facilita molto e snellisce il lavoro, ma se si fa un'ottima pre-produzione prima, e l'ho imparato a mie spese, cioè curando il minimo dettaglio l'editing, in maniera tale da mettere anche il produttore in una situazione di non dover mettere troppo le mani su quello che invece dovrebbe essere come dire, un prodotto che sia già pronto per il missaggio. Questo è il discorso, cioè lasciare al produttore la totale libertà creativa di ottenere il meglio da ciò che tu mandi a lui, da ciò che tu dai a lui, dal tutto il tuo lavoro fatto. Quindi la preproduzione è fondamentale, assolutamente fondamentale.
Ok, ti interrompo un attimo. A questo punto noi salutiamo gli amici delle web radio, ricordiamo il tuo sito, che è, anzi il vostro sito, che è We Are Drew con i trattini in mezzo. Cercate We Are Drew su Google e lo trovate senza dubbio, le vostre pagine Facebook anche. E salutiamo tutti, ringraziamo Chris Catena. Adesso ci concentriamo nella parte un pochino più specifica dedicata ai nostri allievi di Recording Turbo System. Quindi ciao a tutti e passiamo dall'altra parte.
Ciao!
Ok, allora raccontaci Chris un pochino dei risvolti pratici. Allora, ci sono un po' di domande che vorrei farti. Allora, intanto hai parlato della creazione del disco in realtà come un'azienda, perché quando tu mi parli di business plan, di pianificazione, di capitali, di team building e di altre cose, stiamo parlando in termini completamente aziendali, che è una cosa che apparentemente può stridere con la musica. Ci dai un piccolo dettaglio su questo? Come ti sei mosso praticamente? Dove hai trovato i soldi? E come pensi di rientrare delle spese guadagnandoci da questa operazione? Perché di produzione si tratta.
Allora, diciamo che per quanto riguarda i soldi, uno cerca di fare il più possibile. Allora, ti ripeto, se sei operatore della musica, molto spesso i soldi non circolano, circolano i favori, per cui c'è anche uno scambio, ok, aiutiamoci come possiamo. E molto spesso tra musicisti questo succede, specialmente nel mondo del sottobosco, no? Per esempio, tu hai il Pro Tools a casa, allora vengo da te, magari però tu poi però ti metto il basso sui tuoi pezzi a titolo gratuito, oppure, cioè, uno cerca il più possibile di aiutarsi, no? Con altre persone e poi anche sfruttare tutta quella che è la sua esperienza per quanto riguarda i contatti che riesce a trovare, anche fare il possibile per ottenere dei deal che siano il meno dolorosi possibili per quanto riguarda il discorso finanziario. È chiaro che nel mio caso è stato un investimento che ho fatto personalmente e non penso di andare in break even, anche se questo diciamo il
Aspetta, ci sono
target.
troppi termini, che alcune persone potrebbero non capire.
Il
Traduci un attimo.
break-even point in termini economici, andare pari tra spese, quelli che sono i profitti e i costi, i
Investimenti.
ricavi e i costi. Quindi cercare di, come si dice in termine molto povero, andarci a paro. Ma questo non succede, ormai non succede quasi mai, perché diciamo che la crisi discografica, del mercato discografico e anche il fatto che ormai è sempre più difficile trovare dei produttori mecenati, cioè chi è disposto a finanziare, chi ha tanti soldi, ha capitali da poter investire, anche se vogliamo da poter buttare, perché c'è chi si compra una barca e chi invece ha la passione per la musica, incontra una band sulla quale vuole investire dei soldi e decide di farlo, no? Per cui fa un po' come si faceva una volta. Si assecondano quelli che sono i sogni creativi e artistici di alcuni. Purtroppo questa è una figura che ormai è quasi estinta. Non, se esiste, si faccia avanti, io sono qui. Per cui c'è sempre più la tendenza da parte dell'artista stesso di divenire produttore di se stesso. Quindi se prima l'artista doveva pensare soltanto a scrivere musica, a creare, ad occuparsi del sound, a tirar fuori delle canzoni che potessero essere il più possibile di qualità, oggi deve essere multitasking. Ormai l'arte del fai da te si è sviluppata un po' anche con la rete, no? Perché la rete ha creato la crisi del mercato. I dischi non si vendono più. Per quale motivo? Per la rete, perché da quando è nato il downloading gratuito, a partire da Napster in poi, ti ricorderai la storia di
Sì,
Metallica,
come no.
che provò a fare una crociata contro Napster, che alla fine vinse, ma guarda oggi, ormai è dilagato. Ma quindi finito il mercato discografico. Da una parte c'è più libertà di espressione, perché ormai i dischi te li puoi fare, chiunque lo può fare un disco. Ormai non si parla più di demo. Incontri un ragazzo, un musicista, che stai facendo? Mi sto facendo il disco. Un tempo noi dicevamo, sto creando un
Certo.
demo. Ormai tutti fanno il disco. Dall'altro lato, però, c'è questa libertà, portato anche alla diffusione di un po' troppo materiale scadente, perché infatti col disco glielo fai a casa, te lo fai pure male.
Certo.
Non tutti poi sono, si dice, tanti chiamati, pochi gli eletti, ma è una selezione naturale, capito?
Ma quindi diciamo, ok, tu non, metti già in conto di non arrivare a pari.
Ma è quasi mai, cioè, diciamo che io seguo questa, la musica per me è passione. Magari potessi guadagnarci con la musica,
Però
lo
diciamo
faccio.
l'entourage, ok, diciamo pure che andare a pari possa essere un obiettivo almeno tendenzialmente raggiungibile. Diamolo per scontato, no? Perché altrimenti uno dice vabbè, lascio completamente stare.
No, no, no.
L'entourage che gravita attorno a questo disco è andato avanti unicamente con favori, oppure, cioè, diciamo, sei riuscito a pagare dei musicisti e quindi a far girare un po' di soldi all'interno di questa produzione musicale? E questo po' di soldi, come conti che ti tornino indietro? Come fai? Venderai CD ai live? Non so.
Allora, ti dico subito, nel caso di Alieni Alienati, qui ci sono circa una ventina di guest. Allora, citiamo alcuni, c'è Shane Gibson dei Korn, Uriah Duffy che ha lavorato con Whitesnake, Alicia Keys, Christina Aguilera, Earl Slick, chitarrista di David Bowie, Andy Livio dei Blue Vertigo, Holly, cantante dei The Fire, Andrea Viti degli After Hours, Maurizio Solieri di Vasco Rossi, Giacomo Castellano, grande chitarrista che ha lavorato con Gianna Nannini, adesso è con Noemi, Martin Lenoble che ha lavorato con Cult, Porno for Pyros, Genesis Addiction, Vittorio Indirizzo, dei Depeche, batterista di Depeche Mode e altre band. Molti di questi, il 90%, hanno suonato a titolo gratuito, perché poi è chiaro che quando vai su internet trovi che comunque sei un. Vedono che l'artista ha già fatto delle cose, comunque lavorando a certi livelli, hanno il piacere di lavorare con te. E questo io mi sono anche molto sorpreso, però è la verità, lo posso giurare, cioè non ho problemi a dirlo. Quindi io devo dire che sono stato molto fortunato, ma c'è una cosa fondamentale da dire: se i pezzi non fossero stati buoni, non penso che loro avrebbero dato il loro apporto. Per cui presentare un ottimo prodotto a partire dal livello compositivo e quindi presentare un ottimo demo, ben suonato, ben registrato e soprattutto con una forte attenzione al songwriting è fondamentale per ottenere anche un apporto gratuito da parte di qualche musicista. In questo diciamo che loro sono stati i miei mecenati, perché pur non chiedendo soldi, hanno però in qualche modo dato quel valore aggiunto al disco e quindi creato più attenzione.
Le
Quindi
spese
questo.
vive dove le hai avute?
Beh, nella produzione, diciamo che la preproduzione, grazie anche ad Antonio, grazie anche ai musicisti con i quali ho condiviso i palchi, sono state notevolmente abbattute, le spese di preproduzione. Ma la post-produzione, quindi studi io non ho il mio studio personale per cantare, preferisco farmi seguire da altre persone. Quindi lo studio per i vari studi, perché noi abbiamo registrato anche in studi importanti, per esempio il Forward Studios di Grottaferrata, altri studi anche a Los Angeles, in California, a San Diego, dallo stesso Joy, e la produzione, quella è costata. Guarda, sui Doctor Who ti dico, mentre gli altri dischi erano un po' una sorta di voglia di dimostrare a me stesso e agli altri che io esistevo e potevo fare e anche togliermi dei sassi dalla scarpa, anche perché io ho iniziato giovanissimo, a 16 anni, a cantare, adesso ne ho qualcuno di più, per cui la mia gavetta l'ho fatta, ti assicuro. Però su questo disco io ho investito perché voglio che rientrino i soldi. Su questo sono spietato, ho ben chiara la mia missione, quello che io voglio ottenere. Quindi tutto quello che è il mio lavoro di marketing è fatto con oculatezza e con cognizione di causa. Stiamo facendo delle operazioni promozionali, perché poi uno quando crea il disco dimentica la cosa fondamentale. la promozione, non sempre le etichette indipendenti che ti supportano a livello di stampa del disco poi ti danno una mano a livello di promozione. Molto spesso c'è una cost sharing, cioè si dividono le spese, o addirittura alcune band sono costrette a fare tutto loro per promozionarsi. Quindi rapporti con la stampa, avere un potente ufficio stampa che possa promuoverti l'immagine.